Dalle frequenze di Radio Mater i nostri programmi proseguono con gli spunti di riflessione sugli insegnamenti di Papa Francesco. Riflessione a cura di Don Andrea Mardiga, sacerdote e scrittore. Augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo a Don Andrea la parola.
Ecco, buonasera a tutti quelli che ascoltano. E allora, intanto, ecco, ero un po' in dubbio sulla tematica, ma poi l'ho risolta rapidamente, da trattare sugli insegnamenti di Papa Francesco. Come vi ricordate voi, il mese scorso ho parlato un po' di come il Papa ci stava aiutando in quella prima fase della pandemia con il suo insegnamento, con la sua vicinanza, e ho pensato che conveniva veramente farlo anche oggi, pensando a tutto quello che è successo nell'insegnamento del Papa, nelle sue preghiere, nella sua vicinanza dal 24 marzo, la trasmissione sull'ultima che ho fatto a Radio Mater era il 23 marzo, fino ad oggi, no? E anche quello che ha pensato un po' in prospettiva. In prospettiva parleremo anche della lettera, accennerò brevemente alla lettera sul Rosario, la lettera che ci affida la Madonna lungo il mese di maggio, e la sua preghiera mariana che ha scritto apposta. E a proposito di mese di maggio e che sta per cominciare, no? E di questa attenzione del Papa per il Rosario nelle case, ecco, ricordiamo anche, vi ricordo a tutti, che il primo maggio ci sarà anche un affidamento alla Madre di Dio di tutta Italia, no, da parte della Conferenza Episcopale Italiana, e con un momento di preghiera alle 21 al santuario di Caravaggio, no, che è diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, per cui è in una delle zone più colpite da questa pandemia, no? Pensate che appunto il vescovo stesso di Cremona ha avuto questa malattia, grazie a Dio è riuscito anche a guarire, e nell'ultimo numero di Maria con te racconta, quella rivista mariana, racconta come si affidava la Madonna appunto nella malattia, no? Ecco, quindi io penso, teniamo sullo sfondo questa il mese di maggio che si avvicina, questo affidamento, atto di affidamento a Maria. Qualcuno si chiede come mai si dice affidamento e non consacrazione, è una questione un po' sofisticata di tipo teologico, e per tanti secoli si è usato la parola consacrazione. A un certo punto, negli ultimi decenni, qualche teologo ha pensato che era meglio usare un'altra parola per distinguere quello che è la consacrazione che si fa a Dio da quella che si fa a Maria, e di fatto sia Giovanni Paolo II sia Benedetto XVI, e Giovanni Paolo II nella Redemptoris Mater e poi Benedetto XVI, poi, ecco, hanno usato questa parola, che peraltro affidamento, che peraltro è una parola che ha una grande risonanza biblica, pensando al momento in cui Gesù ha affidato Maria al suo discepolo e ha affidato il suo discepolo a Maria sotto la croce. Per cui, ecco, noi sullo sfondo chiediamo aiuto evidentemente alla Madonna e a questa grande affidamento che accadrà all'inizio del mese di maggio, anche con l'intercessione di San Giuseppe, nella festa di San Giuseppe Lavoratore, in cui affideremo insieme a tutti i vescovi, a tutta la Chiesa italiana, ma anche a tutte le persone di buona volontà, affideremo il nostro paese e tutte le famiglie, i malati e tutta l'impegno per uscire, da un punto di vista del lavoro e dell'economia, da questa situazione difficile. Allora, e venendo all'argomento appunto dell'insegnamento del Papa, no, che caratterizza questa mia trasmissione mensile, pensate che, ecco, io nel preparare questa puntata mi sono reso conto che c'è tantissimo materiale, cioè in questi 35 giorni, sono proprio 35 giorni, il Papa ha detto tante cose, no, si è fatto presente moltissime volte, no? Io ho calcolato che ci sono stati 4 grandi momenti di preghiera, ci sono state, che io sappia, 2 interviste, una breve, una bella lunga, e una televisiva e una cartacea, 4 grandi omelie, soprattutto nelle solennità pasquali, e 29 messe quotidiane in cui ha fatto degli accenni alla situazione della pandemia, 5 tra Angelus e Regina Celi, e 5 udienze. Allora, capite che è tanto il materiale, io cercherò di sintetizzarlo e di ricordarlo, perché spesso e volentieri più che c'è evidentemente dell'insegnamento, ma c'è anche molta vicinanza e molta preghiera esplicita, no? Ecco, per introdurre questa trasmissione ho pensato che, ecco, una delle due interviste che ho citato è uscita l'8 aprile sulla rivista La Civiltà Cattolica, ed è una traduzione italiana di un'intervista che ha ottenuto dal Papa un personaggio, il suo biografo, che abbiamo già citato in questa trasmissione qualche volta fa, che è questo inglese Austin Ivereig, che ha scritto la biografia, per adesso ritenuta un po' più dotta, più importante, più vasta, che in Italia è stata pubblicata da Mondadori, e con il titolo Tempo di Misericordia, una lunga biografia di Papa Francesco, anche fin dall'infanzia, no? Fin da quando è nato. E lui ha detto, sentirà qui, forse è il momento, visto che la pandemia si sta diffondendo anche nel mondo anglosassone, quindi in Inghilterra, Stati Uniti e altri paesi, forse conviene che si rivolga anche a loro, e gli ha fatto 6 domande. Il Papa ha detto, ma non ti so assicurare nulla, però mandami le domande, e poi gli ha fatto avere una registrazione in spagnolo che poi lui ha tradotto, e appunto in italiano è stata tradotta dalla Civiltà Cattolica. Io mi limito qui, perché è un'intervista densa, a leggervi in parte la prima domanda e la prima risposta soprattutto, no? Per cui questo scrittore diceva così: la prima domanda è stata su come stesse vivendo la pandemia e l'isolamento, sia il suo nella Casa Santa Marta, sia quello del Vaticano in generale, tanto sotto il profilo pratico quanto sotto quello spirituale. E il Papa risponde così: la Curia cerca di continuare a lavorare e di vivere normalmente, organizzandosi in turni affinché non ci siano mai troppe persone tutte insieme. Una cosa ben pensata: manteniamo le misure stabilite dalle autorità sanitarie. Qui nella Casa Santa Marta sono stati fissati 2 turni per il pranzo, che aiutano ad attenuare l'afflusso. Ciascuno lavora nel suo ufficio o da casa con strumenti digitali. Sono tutti al lavoro, nessuno resta in ozio. Come lo vivo io spiritualmente? Prego di più, perché credo di doverlo fare. E penso alla gente. Mi preoccupa questo, la gente. Pensare alla gente mi unge, mi fa bene, mi sottrae all'egoismo. Ovviamente ho i miei egoismi, il martedì viene il confessore ed è allora che metto a posto quel genere di cose. Penso alle mie responsabilità attuali e nel dopo che verrà. Quale sarà in quel dopo il mio servizio come vescovo di Roma, come capo della Chiesa? Quel dopo ha già cominciato a mostrarsi tragico, doloroso, per questo conviene pensarci fin da adesso. Attraverso il Dicastero per lo sviluppo umano integrale è stata organizzata una commissione che lavora su questo e si riunisce con me. La mia preoccupazione più grande, almeno quella che avverto nella preghiera, è come accompagnare il popolo di Dio e stargli più vicino. Questo è il significato della messa delle 7 di mattina in live streaming, seguita da molti che si sentono accompagnati, come pure di alcuni miei interventi e del rito del 27 marzo in Piazza San Pietro, e di un lavoro piuttosto intenso di presenza attraverso l'elemosineria apostolica per accompagnare le situazioni di fame e di malattia. Sto vivendo questo momento con molta incertezza, è un momento di molta inventiva, di creatività. Ecco, vedete che in queste parole c'è già molto di quello che poi noi ritroveremo in tanti altri interventi, no? Da un lato c'è il fatto che il Papa sta vivendo insieme con noi, con le stesse situazioni, sta un po' insomma per conto suo, e ecco, anche il Vaticano usano queste metodologie di distanziamento, no? Poi l'attenzione per la gente che si nota poi in tutto quello che fa, in tutto quello che dice, e anche però questo lavoro nascosto di elemosina, no? Attraverso lui ha questo strumento grande, bello, importante dell'elemosinia apostolica con il quale può fare del bene in concreto. E poi ultima cosa che io sottolineo è questa creatività. A lui piace molto questa parola perché l'inventiva, la creatività per risolvere i problemi. Dice che è una caratteristica dello Spirito Santo, ma per esempio proprio questa mattina nella messa di Santa Marta, e qua all'inizio, no, quando lui è solito nelle messe di Santa Marta citare un'intenzione di preghiera legata proprio a questo tempo di pandemia per varie categorie di persone, e oggi pregava per gli artisti, perché gli artisti hanno il compito attraverso la bellezza di condurci alla verità, no? Di condurci a Dio, e quindi chiedeva per loro, e non solo per loro, un po' per tutti, che non venisse meno questo dono della creatività. Ecco, allora a questo punto io ho cercato di suddividere, per dare un po' di ordine al mio intervento, tutti gli interventi del Papa di questi 35 giorni. Io metterei all'inizio i grandi momenti speciali di preghiera organizzati o suggeriti, no? E, perché poi dopo vediamo invece le grandi omelie nelle solennità, poi vediamo la quotidianità delle messe di ogni giorno, poi, e spero che ci sia un po' di tempo, possiamo accennare qualcosa ai cinque angeli e alle cinque udienze, no? E allora vediamo un po' questi grandi momenti speciali di preghiera organizzati o suggeriti. Ovviamente due grandi momenti, uno diciamo piccolino nella temporalità e un altro molto più grande, sono avvenuti proprio poco dopo l'ultima trasmissione che abbiamo fatto, perché il primo è del 25 marzo, e vi ricorderete, no? Quando il Papa decise e convocò tutti a pregare, tutti i cristiani, tutti i credenti in Cristo, anche quindi altre tradizioni, confessioni, comunità, non solo i cattolici, insomma, a pregare insieme il Padre Nostro per questa emergenza, no? Infatti lui diceva queste parole quel giorno, no? Come figli fiduciosi ci rivolgiamo al Padre, lo facciamo tutti i giorni, più volte al giorno, ma in questo momento vogliamo implorare misericordia per l'umanità duramente provata dalla pandemia di coronavirus, e lo facciamo insieme, cristiani di ogni chiesa e comunità, di ogni tradizione, di ogni età, lingua e nazione. Preghiamo per i malati e le loro famiglie, per gli operatori sanitari e quanti li aiutano, per le autorità, le forze dell'ordine, i volontari, per i ministri delle nostre comunità. E proprio nel giorno dell'incarnazione del Verbo, no? Molti di noi celebrano l'incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria, quando nel suo eccomi, umile e totale, si rispecchiò l'eccomi del Figlio di Dio. Anche noi ci affidiamo con piena fiducia alle mani di Dio, con un cuore solo, un'anima sola, preghiamo. E lì ha cominciato il Padre Nostro in latino. Possiamo dirci che solo Dio, Padre, saprà, no? Ovviamente, quante persone si sono unite a questa preghiera, che comunque è stata una preghiera molto suggestiva, cioè l'idea che poi tantissime persone, quindi io anche insomma ortodossi, protestanti, anglicani, eccetera, cioè di tante, tutti quelli che si riconoscono in Cristo abbiano potuto pregare insieme al Papa, il Padre del Cielo, perché ci aiuti, è stata una cosa molto grande, no? Poi invece il secondo momento di preghiera è pure molto suggestivo, molto creativo, possiamo dire così, no? Che è quello del 27 marzo, proprio due giorni dopo, alle 6 del pomeriggio, e vi ricorderete, ma è interessante ricordarlo, cioè richiamarlo alla memoria. Intanto richiamiamo alla memoria le situazioni esterne, anche possiamo dire così in termini un po' tecnici, la scenografia, no? La scenografia è stata molto suggestiva, no? Quindi io non lo so se si potrebbe approfondire, forse ci sono anche cose dette o pubblicate su questo, ma non le conosco, quanto il Papa abbia, diciamo, sia intervenuto io immagino che sia intervenuto, perché così come lui ha manifestato questo camminare da solo nella piazza verso l'altare, no? Come una sorta di pellegrinaggio, tra l'altro in salita, no? Vi ricordate che è arrivato un po' ansimante, in quell'ansimare noi abbiamo ricordato un po' in modo istintivo tante persone che in quel momento avevano problemi respiratori. Voi sapete che molte persone sono morte proprio per questi problemi respiratori, che forse i medici all'inizio non sapevano, oggi pare che abbiano più rimedi, no, da proporre al malato. E allora è stato anche quello un modo di identificarsi con tutti i malati e con tutte le persone sole, con tutte le persone appunto che sono un po' smarrite in questa enorme piazza, la sua figura bianca, che era molto suggestiva per tutti, no? E tanti non credenti. Mi ricordo che dopo quell'incontro di preghiera sono andato a vedere un po' su Twitter, che in genere è un posto dove sì, molti danno le loro immediate risonanze. Ho trovato diversi di questi tweet, questi messaggi brevi, e anche di persone atee che rimaste molto colpite da quella preghiera, no? E da quelle scenografie. Cioè il Papa ha voluto significare, no, che la solitudine di tanti e il dramma di tanti lo prendeva un po' sulle sue spalle e sulla sua persona. È stato molto bello vedere il crocifisso di San Marcello, no? Fra l'altro quel crocifisso che il Papa era andato a trovare, mi trovate camminando da solo, no, nella via di Roma, perché è un crocifisso che fu portato in una famosa peste per 22 giorni nelle strade di Roma, e i romani attribuiscono a questo crocifisso il fatto che quel flagello sia scomparso, no? E poi l'immagine della Madonna, Salus Populi Romani, salute del popolo romano. In quella serata vi ricordate che improvvisamente era tutto molto, molto collegato, no? E nella lettura del Vangelo si accennava al far della sera, e di fatto c'erano un po' il buio della sera che interveniva, e poi la pioggia, no? Che fra l'altro io mi ricordo che quella sera appunto ho parenti e amici romani, e una sorella mi ha detto: guarda che in effetti io che abito all'Euro lì non pioveva, pioveva a San Pietro. Un altro mi ha detto: io effettivamente allo stadio non pioveva. Quindi era come se la pioggia fosse un po' concentrata su quel cuore del mondo, no? Su quel, proprio a significare anche sì, il dolore di Dio, il dolore di Gesù, le lacrime di Gesù, il dolore della Madonna, il dolore del cielo, no? Perché siamo tutti in questa situazione difficile. E il Vangelo è stato sicuramente scelto dal Papa in modo stupendo, perché quella tempesta e l'essere tutti sulla stessa barca, il dubitare di Gesù, no? E lo svegliarlo, perché Signore, non ti importa che periamo, no? E Gesù che si alza e che comanda al vento e al mare di placarsi, e poi chiede ai suoi discepoli: e perché avete dubitato, uomini di poca fede? E sulla base di questo Vangelo il Papa ha fatto una meditazione veramente splendida, proprio un capolavoro di meditazione. Io, appunto, che un po' mi dedico anche a questo genere di catechesi, effettivamente ne ho notato la bellezza, la grandiosità, no, di questa meditazione, perché è tutta costruita attorno al Vangelo, allo stesso tempo aiutandoci a riflettere, aiutandoci a metterci dentro nella scena del Vangelo, a interagire con i discepoli, con Gesù che dorme, con i discepoli spaventati, con i discepoli impauriti e smarriti, e allo stesso tempo poi appunto sulla base delle parole del Vangelo ci aiuta a riflettere, soprattutto attraverso quella domanda di Gesù: perché avete dubitato, ecco, uomini di poca fede? In effetti la prima parte di questa meditazione è, secondo proprio anche l'insegnamento classico di Sant'Ignazio, la composizione di luogo, cioè il Papa dice: ecco, siamo tutti lì su quella stessa barca, no? È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che risulta difficile è capire l'atteggiamento di Gesù, anche se poi, ecco, lui dà delle bellissime risposte anche al come mai Gesù dice: perché avete paura, non avete ancora fede? Perché una prima risposta è, dice: beh, noi, i discepoli lo hanno invocato con una parola di dubbio in fondo, no? Perché dice: maestro, non ti importa che siamo perduti, no? E per farci capire, il Papa fa spesso questo spezzarci un po' il pane del Vangelo, dice: tra di noi, nelle nostre famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci sentiamo dire non ti importa di me, una frase che ferisce, scatena le tempeste del cuore. Avrà scosso anche Gesù, perché nessuno più che lui importa di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli sfiduciati. No? Poi fa vedere un po' come questa tempesta smaschera la nostra vulnerabilità, cioè mette in evidenza i nostri difetti, i nostri problemi. Cioè, ecco, mi è piaciuto molto di quella meditazione, tantissime cose, no? Però anche il fatto che il Papa a un certo punto sbaraglia, una domanda che in quei giorni qualcuno si stava facendo, no? Come se questa prova che soffre il mondo fosse una sorta di castigo per l'umanità. Ma il Papa diceva che non è il tempo del tuo giudizio, dicendo del giudizio di Gesù, ma del nostro giudizio, cioè e questa difficoltà porta a noi a riflettere su di noi, a scegliere che cosa conta, che cosa passa, separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. Cioè è una grande occasione per un nostro esame di coscienza, senz'altro anche per capire quello che abbiamo sbagliato, no? E il Papa in questa meditazione dà molti spunti per di esame di coscienza, diciamo, collettivo, un po' di tutta l'umanità. Sicuramente tantissime persone l'hanno seguito, no? E allora io penso che può valer la pena, io ad oggi abbiamo, oggigiorno abbiamo tante possibilità di tornare a quel testo, è su internet e nel sito del Vaticano, ma ce l'avremo anche pubblicato da tante parti, quindi la possibilità di andare e con calma, volendo, fare la nostra meditazione su quelle parole del Papa, che poi a un certo punto è anche mette in evidenza tutta la bellezza e la grandezza delle persone che già in quell'epoca stavano dando esempio di eroicità normale nel seguire medici, infermieri, addetti ai supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell'ordine, volontari, sacerdoti, religiosi e tanti ma tanti altri, no? Che il Papa mette come esempio, no? E poi dopo attraverso questa domanda di Gesù, perché avete paura, non avete ancora fede, il Papa ci aiuta a fare un esame di coscienza e per arrivare a dire consegniamogli le nostre paure perché lui le vinca. Come i discepoli sperimenteremo che con lui a bordo non si fa naufragio, perché questa è la forza di Dio, volgere al bene tutto quello che ci capita, anche le cose brutte. E come ultima parte della meditazione accita la croce, vedete, pensando che siamo tutti sulla stessa barca, diceva il Papa, ecco il fatto della... e usa questa immagine della barca per dire ecco la croce diventa come l'ancora, no? E l'ancora tante volte aiuta la barca a non perdersi nelle tempeste, o come il timone, anche il timone aiuta a dirigersi verso la spiaggia, no? Verso la terraferma nella tempesta, da abbracciare, no? Abbiamo un'ancora, siamo stati salvati in questa croce, abbiamo una speranza, ecco, quindi. E poi dopo aver parlato così bene della croce, abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio di abbracciare tutte le contrarietà del tempo presente, abbandonando per un momento il nostro affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio alla creatività. Vedete ancora questa parola che piace molto al Papa, che solo lo Spirito è capace di suscitare. Quindi ci incita ad abbracciare la croce e poi dopo di fatto una volta conclude la meditazione dicendo ancoriamo la vostra fede, la nostra fede a questa roccia che è Pietro, no? Infatti Pietro ha ricevuto dal Signore questo dono di rafforzarci nella fede. E poi nel silenzio, se vi ricordate, è andato a pregare da solo davanti al crocifisso e davanti all'immagine della Madonna, no? Allora a questo punto io farei uno stacco musicale breve e poi ricominciamo questa carrellata sugli insegnamenti del Papa in questo tempo di pandemia. Ecco, allora poi vi ricordate bene com'è stato così commovente quella serata che si è conclusa con un'adorazione eucaristica unica, no? Con tutto il mondo collegato, anche una benedizione urbi et orbi proprio con l'Eucaristia. Forse il Papa aveva proprio voglia di far vedere l'Eucaristia perché sapeva che molti ormai erano già chiusi in casa senza possibilità di andare come erano abituati a visitare il Signore nella Chiesa, a ricevere l'Eucaristia. E in effetti questa attenzione all'Eucaristia io l'ho notata anche nelle messe del mattino, perché a un certo punto non l'ho sentito commentare da nessuno né spiegare, però le prime messe erano messe semplici così, poi a un certo punto ha cominciato a fare una piccola adorazione eucaristica come nel momento del dopo la comunione, del ringraziamento dentro la messa, no? E una cosa di 10 minuti, mette l'Eucaristia nello sensorio e si fermano in silenzio a pregare. Io penso che sia proprio anche questa un'attenzione alle persone che stanno a casa e a cui manca la vicinanza dell'Eucaristia, no? Allora, io penso che quella è stata un momento straordinario di preghiera uniti al Papa in tutto il mondo. Ci sono state persone che mi hanno detto che è stata la preghiera più bella della loro vita, pur facendola da casa, no? Ecco, allora io poi passerei a un altro momento fortissimo, che però è stato la Via Crucis del Venerdì Santo, e anche in una situazione nuova, in quella piazza silenziosa e con quei testi così forti e commoventi, però mi pare di ricordare che il Papa in quella ha preferito far parlare appunto tutte le persone del mondo carcerario, far parlare la preghiera, il crocifisso che era lì. Ecco, questo crocifisso di San Marcello che ha seguito tutta la Settimana Santa del Papa, no? E io sento dire che quella pioggia del giorno del 27 forse si era un pochettino rovinato, però è stato molto bello che l'abbiano sistemato rapidamente e che sia stato lì a presiedere tutte le celebrazioni della Settimana Santa insieme alla Maria Salus Populi Romani, salute del popolo romano, no? Però per il Venerdì Santo io volevo semplicemente segnalarvi una piccolissima cosa che è proprio tipica del Papa, così bella, che al mattino c'era, se non erro, proprio Venerdì Santo 10 aprile, però insomma c'era una trasmissione a sua immagine alla RAI, no? Alla televisione, a TG, al primo canale, e la giornalista che si chiama Bianchetti, ecco, riceve una telefonata, dice pronto, ed è il Papa, no? Che gli dice buonasera Lorena, come sta? Papa Francesco, ben trovato. E allora il Papa gli dice, ha riconosciuto la voce, si vede che è una giornalista di quelle che vanno al suo seguito, quindi si conoscono quei giornalisti che seguono il Papa da vicino. Sì, sì, ho riconosciuto la voce, la ringraziamo di cuore per questo intervento e di tutto quello che sta facendo per ognuno di noi, no? Per quanto sta partecipando in modo così paterno alle nostre sofferenze. E il Papa, quindi è bello che questa giornalista abbia detto quello che tanti di noi pensano, no? Che tante famiglie pensano, tante persone. Sono vicino a voi, assicura il Papa. E poi riceve una domanda, come sta vivendo questi giorni Papa Francesco? E lui dice, oggi in questo momento, è il Venerdì Santo, penso al Signore Crocifisso, alle tante storie dei crocifissi della storia, e a quelli di oggi di questa pandemia, medici, infermieri, infermiere, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati che hanno dato la vita per amore, e tutti noi ne conosciamo alcuni, resistenti come Maria sotto le croci loro, delle loro comunità, negli ospedali, curando gli ammalati. Anche oggi ci sono crocifissi e crocifisse che muoiono per amore, e questo pensiero mi viene in questo momento. E di nuovo poi cita la Via Crucis della Sera, il Papa dice sì, sono vicino al popolo di Dio, al più sofferente, soprattutto alle vittime di questa pandemia, al dolore del mondo, ma guardando su, guardando la speranza, perché la speranza non delude, non toglie i dolori ma non delude. Quindi anche noi siamo molto grati al Papa perché ci sta seguendo così da vicino, ci dà un continuo aiuto di contenuti spirituali per cercare di comprendere questa prova e anche di tirarne fuori tutto il bene che possiamo, no? E sempre la Pasqua finisce nella risurrezione e nella pace, ma non è un happy end, non è una fine felice del film, no? È proprio l'impegno dell'amore che ti fa attraversare questa strada dura, ma lui l'ha fatta prima e questo ci dà forza. Allora poi ringrazia tutti, vuole dirci che ci vuole molto bene a tutti, quindi siamo proprio commossi di questa vicinanza, e che, perché poi io penso che tutte le volte che succede un fatto di questo tipo, cioè che il Papa fa una telefonata, no? Magari qualcuno può anche dire, anche sarebbe bello che telefonasse a me, ma in realtà ha telefonato anche a te, cioè telefona uno per dire a tutti, guarda, io se potessi telefonerei a ciascuno, no? Poi l'ultimo punto, il quarto punto di questi momenti di preghiera che il Papa un po' si inventa, eccetera, è quello che ho accennato, la lettera sul rosario riguardo al mese di maggio, ce l'ha scritta il 25 aprile, e siccome sa che appunto è tradizione pregare il rosario a casa in famiglia, e adesso la pandemia ci ha costretto a valorizzare anche dal punto di vista spirituale questa consuetudine, quindi ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza del rosario a casa nel mese di maggio, ciascuno come vuole, faccio trovare in internet anche schemi di preghiera, e bene, quindi di fatto, ecco, insomma, questo è è quello che, e poi dopo ci sono delle bellissime preghiere, però queste, siccome sono già del mese di maggio, le lascerei più avanti, magari poi quando ci sentiamo nel mese di maggio possiamo riprenderle per commentarle un po', queste preghiere mariane che il Papa ha scritto, no? Allora, il secondo grande capitolo, secondo me, appunto, di questa vicinanza del Papa, di questi insegnamenti del Papa in questo tempo di coronavirus, no? Di pandemia, ecco, io direi che sono le omelie delle grandi solennità, perché ho capito che per esempio c'è questa caratteristica che lui sta seguendo, e la capisco da un punto di vista pastorale, cioè che nelle omelie bellissime, tutte molto ricche del mattino, delle 7 del mattino, delle meditazioni, le chiamo meditazioni quotidiane, il sito del Vaticano, ma comunque sono omelie bellissime, lui segue molto il Vangelo e dà dei messaggi che sono dentro al suo cuore per la vita della Chiesa e del mondo. In qualche modo io capisco che sono messaggi in cui che vanno avanti perenni, ecco, anche a prescindere da questo tempo che speriamo che possa finire presto. Sono messaggi che vengono da lontano e che vanno molto nel futuro. Per cui lui nelle messe quotidiane del mattino, l'accenno al momento che stiamo vivendo viene all'inizio della messa, nell'intenzione, quindi prima ancora fatto della preghiera iniziale, dell'antifona d'ingresso e del segno della croce, lui dà l'intenzione di preghiera e in questo modo si collega ai problemi che stiamo vivendo. Però poi l'omelia è un po' più, diciamo, più perenne, diciamo così, no? Anche perché io penso che lui si immagini che i fedeli che seguono la messa del mattino siano più fedeli che sono in genere abituati a seguire la messa del mattino, quindi un po' più avvezzi appunto più formati nella vita della Chiesa, e invece i contenuti forti, relativi anche al tempo che stiamo vivendo, li mette nelle omelie dove io penso che lui sa che è più seguito le omelie delle solennità, no? E in questo tempo le omelie delle solennità sono state quella della Domenica delle Palme, quella della giovedì nella Cena del Signore, invece il venerdì, come sempre, predica Padre canta la Messa, no? Il predicatore della Casa Pontificia che predica sulla croce, quindi invece c'è l'omelia della Veglia Pasquale, poi invece, se non ricordo male, nella Messa di Pasqua non ha fatto l'omelia, perché e poi dopo c'è stata l'omelia della Messa della Domenica della Misericordia, che è andato a celebrarla proprio nella parrocchia dello Spirito Santo in Sassia, che è la parrocchia che Giovanni Paolo II ha voluto dedicare proprio alla Divina Misericordia, quindi dove è un santuario della Divina Misericordia. Allora, io brevemente, se posso, in queste quattro grandi omelie, invece lui, il Papa, pur partendo evidentemente dalla festa, dalla solennità, dalla liturgia, e poi entra dentro a darci elementi per santificare il tempo presente. Infatti, per esempio, no, pensate, Domenica delle Palme, no? Quindi si è letta nel rito romano, nel rito museale non si legge, ma nel rito romano si è letta tutta la passione quest'anno secondo Matteo, no? E allora si entra dentro proprio la Settimana Santa con questa storia proprio lacerante della passione del Signore. E allora il Papa a un certo punto dell'omelia parla dell'abbandono, cioè Gesù che dice Dio mio perché mi hai abbandonato, no? E dice che Gesù ha provato l'abbandono più grande, e perché? Ma ancora una volta per noi, per servirci, perché quando ci sentiamo con le spalle al muro, quando ci troviamo in un vicolo cieco, senza luce e via d'uscita, quando sembra che perfino Dio non risponda, ci ricordiamo di non essere soli. Gesù ha provato l'abbandono totale, la situazione a lui più estranea, per essere in tutto solidale con noi. L'ha fatto per me, per te, per tutti noi. L'ha fatto per dirci non temere, non sei solo. E vai più avanti e dice, oggi nel dramma della pandemia, di fronte a tante certezze che si sgretolano, di fronte a tante aspettative tradite, nel senso di abbandono che ci stringe il cuore, Gesù dice a ciascuno, coraggio, apri il cuore al mio amore, sentirai la consolazione di Dio che ti sostiene. Quindi, quando noi ci sentiamo abbandonati, pensare che Dio ha provato questo stesso abbandono, che però poi se entriamo dentro, insomma, la sua vita, e scopriamo anche questa forza che ci solleva, no? Dice ancora, il dramma che stiamo attraversando in questo tempo ci spinge a prendere sul serio quel che è serio, a non perderci in cose di poco conto, a riscoprire che la vita non serve se non si serve, perché la vita si misura sull'amore. Allora, in questi giorni santi a casa, vedete che poi arriva a un certo punto il Papa è così bravo nel dare poi delle indicazioni anche molto tangibili, concrete, no, per la vita spirituale. Stiamo davanti al crocifisso, guardate, guardate il crocifisso, misura dell'amore di Dio per noi. Davanti a Dio che ci serve fino a dare la vita, chiediamo, guardando il crocifisso, la grazia di vivere per servire. Ecco, per cui va bene, poi dopo di nuovo incita a guardare le persone umili che stavano in stanno in questi giorni dando la vita per gli altri. Questa è la prima grande omelia di questa settimana santa. Nel Giovedì Santo, nella cena del Signore, invece fa un'omelia un po' breve, molto, molto sentita, molto, molto affettuosa, molto, molto bella, no? In cui parla ai sacerdoti un po' col cuore in mano, perché quello è stato un Giovedì Santo per i sacerdoti molto speciale, perché non abbiamo avuto la messa crismale, che è il momento in cui tutti i sacerdoti rinnovano le promesse sacerdotali, insomma si ritrovano insieme col vescovo, e dove il vescovo appunto benedice gli oli santi che poi per tutto l'anno servono ai sacramenti, no? E che hanno questo uso dell'olio e dell'olio santo, e allora il Papa diceva vorrei essere vicino ai sacerdoti tutti, no? Fino all'ultimo ordinato, e siamo unti dal Signore. Dice che la messa crismale, se si riesce prima di Pentecoste, si recupera, se no dovremmo rimandarla, però non posso lasciar passare questa messa senza ricordare i sacerdoti che sono servitori, che offrono la vita per il Signore, e ricorda quelli che sono morti. Allora dice sono più di 60, in realtà sappiamo bene che sono diventati molto più di 100, no? E va bene, e quindi c'è stato questo affetto per i sacerdoti, e pensa poi ai sacerdoti che danno la vita per gli altri, no? Anche quelli che vanno in missione, ecco. E allora poi la terza grande omelia di questo tempo è stata quella della veglia santa di Pasqua, dove il Papa è partito proprio dal sabato santo, cioè perché il Vangelo di Matteo comincia dopo il sabato, no? Dice, il Papa è partito da quella frase, dice quest'anno avvertiamo più che mai il sabato santo, il giorno del grande silenzio, altre volte lo passiamo via in fretta, invece quest'anno lo stiamo vivendo di più, no? E allora possiamo specchiarci nei sentimenti delle donne di quel giorno, che avevano negli occhi il dramma della sofferenza, di una tragedia inattesa accaduta troppo in fretta. Vedete che il Papa utilizza le vicende della morte, sepoltura e risurrezione di Cristo, però si capisce che in controluce ha presente quello che stiamo vivendo, no? Avevano visto la morte, avevano la morte nel cuore, al dolore si accompagnava la paura, avrebbero fatto anche loro la stessa fine del Maestro, cioè si mette nei panni delle persone che hanno anche la paura di morire in questo momento, hanno avuto magari parenti e amici morti e viene la paura, no? poi i timori per il futuro, tutto da ricostruire, la memoria ferita, la speranza soffocata. Per loro era l'ora più buia come per noi. Però l'esempio delle donne che non cedono al lamento, non si rinchiudono nel pessimismo, e fanno qualcosa di semplice e straordinario, preparano i profumi in casa loro per il corpo di Gesù. Quindi il Papa ci dà qui un'indicazione, ecco, continuare a vivere le cose ordinarie riempiendole di significato di amore e offrendole a Dio, no? Non rinunciano all'amore, nel buio del cuore accendono la misericordia. Sono, e il Papa poi anche questo dono quando ha queste melie che mi immagino poi che abbia scritto lui, il suo pugno ha anche queste espressioni, come dire, letterariamente molto belle, no? La Madonna di sabato, nel giorno che verrà a lei dedicato, prega e spera. Quindi quel giorno mette in evidenza le donne, sabato santo, ecco questa, non rinunciare all'amore, per poi arrivare, andando avanti nel salto evidentemente dei passi, a parlare della speranza. Dice, stanotte conquistiamo un diritto fondamentale, che non ci sarà tolto il diritto alla speranza, è una speranza nuova, viva, che viene da Dio. Non è mero ottimismo, quindi la distinzione tra speranza, che è virtù soprannaturale che viene da Dio e che fonda in Dio il suo essere, e l'ottimismo che può essere un po' umano, un po' semplicemente, non è una pacca sulle spalle, un incoraggiamento di circostanza, un sorriso di passaggio, no. È un dono del cielo che non potevamo procurarci da soli. Sappiamo che la speranza è dono di Dio, no? Tu vedete questa frase famosa che si diceva anche sui balconi o nelle canzoni. Tutto andrà bene, diciamo, con tenacia in queste settimane, aggrappandoci alla bellezza della nostra umanità e facendo salire dal cuore parole di incoraggiamento. Che Papa non nega la bellezza di questa speranza umana, potremmo chiamarla così, no? Ma con l'andare dei giorni, il crescere dei timori, anche la speranza più audace può evaporare. La speranza di Gesù è diversa, immette nel cuore la certezza che Dio sa volgere tutto al bene, perché persino dalla tomba fa uscire la vita. Quindi la speranza come virtù cristiana viene da Dio e ci porta a Dio, ed è più forte anche di qualunque negatività che possa accadere. Facciamo un altro piccolo stacco musicale e poi facciamo l'ultima parte. Allora, ecco, va bene, allora io direi, visto che siamo andati anche un po' avanti, evidentemente come vi rendete conto il materiale è moltissimo, allora nella Domenica della Misericordia, che è la domenica in cui si legge il Vangelo di Tommaso, il Papa applica la misericordia a questo tempo che stiamo vivendo, no? Lui dice, ora mentre pensiamo a una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua questo pericolo, dimenticare chi è rimasto indietro, perché lui ha fatto questa bellissima immagine, perché Gesù, che è misericordia, non abbandona chi rimane indietro, è Tommaso che era rimasto indietro rispetto agli altri, no? E il Papa mette l'attenzione su questo rischio, il rischio che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello dell'egoismo indifferente, e si trasmette a partire dall'idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me, e da qui si arriva a selezionare le persone, scartare i poveri, immolare chi sta indietro sull'altare del progresso. Invece, ecco, questa pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze e confini tra chi soffre, siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi, quel che sta accadendo ci scuota dentro, è tempo di rimuovere le disuguaglianze, di sanare l'ingiustizia che mina alla radice la salute dell'intera umanità. Ecco, è bellissimo, vedete come a partire dalla verità di fede che si e che si ricordava con il Vangelo di quel giorno, lui la applica e ci dà, come dire, una medicina per evitare un rischio nell'uscire dalla pandemia di dimenticare chi è più sfortunato e chi è rimasto un po' indietro. No? Allora io direi adesso, questi sono i contenuti forti, grossi, belli, no, di questi tempi. Io cito brevemente, no, che nella quotidianità il Papa ha fatto ben 29 messe in questo tempo, no, dall'ultima trasmissione a oggi, così, in Santa Marta. E ecco, come vi dicevo prima, lui all'inizio della messa ricorda una categoria di persone, no? Allora mi ricordo il 24 marzo, i medici, i sacerdoti, gli infermieri, no? Poi dopo, beh, il giorno dopo era il 25 marzo, le suore figlie della carità che servono lì e che quel giorno rinnovavano così la loro consacrazione. E il 26 marzo pensava agli anziani, poi il 27 marzo pensa alle persone più povere, no? Le persone che non hanno sufficienza per vivere, gli ammalati in ospedale, che pregano e cercano di far arrivare qualche aiuto. Ecco, e pensa anche che ci sono molte persone che stanno essendo generose anche con poche cose, e questo, di questo ringrazia il Signore, no? Poi prega per persone che stanno cominciando che hanno difficoltà nel lavoro, che non hanno un lavoro fisso e che hanno paura per il dopo, no? Poi andando avanti prega per la gente isolata, per quelli che piangono, per quelli soli, per quelli in quarantena, per la gente che piange, no? Poi questo era collegato anche al Vangelo della Maddalena che piange, no? Poi per la gente spaventata della pandemia, poi ancora il giorno dopo per tutti i giornalisti, quelli che lavorano per comunicare e così via, no? E per i senza tetto, ogni giorno mette in evidenza una problematica. È stato molto simpatico nella sua umiltà, che dice: mi hanno rimproverato perché non mi sono ricordato dei farmacisti una mattina, no? E allora ecco, ci ricordiamo dei farmacisti. Poi si è ricordato degli studenti che stanno preparando gli esami di maturità, e poi dopo addirittura si è ricordato a volte, dice: preghiamo perché si stanno facendo presente gli usurai, terribile cancro, malattia del peccato, preghiamo perché si convertano, perché vanno ad aiutare la gente povera e la rovinano ancora di più. Papa ha pregato per i carcerati, perché poi sono affollate le carceri, quindi c'è molto.